Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetti dal 12 al 16 e dal 22 al 26. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta, lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Abbiamo ricordato qualche cosa del senso di questa festa, di questa solennità all'inizio dell'Eucaristia, e cerchiamo ora di vedere le letture insieme. E partendo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9, siamo al centro della lettera degli Ebrei, nella quale viene ricordato il sacrificio di Cristo. Sommo sacerdote, viene detto dal versetto 11, sommo sacerdote dei beni futuri. E questo è solo lui. Sommo sacerdote dei beni che poteva usufruire Israele nel tempo, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, la liturgia nel Tempio, e sommi sacerdoti si sono succeduti nei secoli, ma sommo sacerdote dei beni futuri lo è solo Cristo. E quindi tutti i sommi sacerdoti precedenti, già questo indica che sono figure di un sommo sacerdote definitivo, che non è solo per i beni di cui abbiamo necessità per la nostra vita quotidiana nella storia, ma abbiamo necessità per una vita che ci attende, dei beni futuri, prima cosa. E possiamo anche dire beni futuri che vengono specificati nel versetto 12: la redenzione eterna. Sommo sacerdote di beni futuri, la redenzione eterna, ma che già possiamo usufruire nel presente, come in anticipo, è chiaro, non nella loro realizzazione piena e definitiva, ma non abbiamo bisogno di attendere il ritorno di Gesù per poterne sperimentare in anticipo già oggi per la nostra vita, per la nostra storia, per l'umanità, per tutto il mondo. La vita data per il mondo, come dice spesso, come ricorda spesso il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, lo ricordiamo, il pane della vita, la vita data per il mondo. Per il mondo di oggi, perché possa vivere, possa rimanere, sopravvivere nell'attesa di quel giorno del riscatto finale. E quindi beni futuri, proprio del Sommo Sacerdote che è Cristo, dei quali che possiamo usufruire già oggi, perché il Cristo è entrato una volta per sempre nel santuario eterno. Non nel santuario, era la tenda, il tempio, ma nel santuario nei cieli. Tutta la lettera degli Ebrei gioca su questa, appunto sulla presentazione di due santuari. Gesù è potuto, è sommo sacerdote dei beni futuri, perché con il suo corpo, offrendo il suo corpo e non più il sangue dei tori, dei capri, degli animali, è entrato nel santuario eterno e in modo definitivo ha offerto la sua vita per la vita del mondo per tutti i secoli dei secoli fino alla fine, e perciò è l'alleanza nuova, non un'alleanza che cancella la precedente, ma che porta l'alleanza del Sinai al suo vero compimento, a ciò che essa ha significato, voleva significare e voleva portare. Anche l'alleanza del Sinai riceve la pienezza del suo significato nell'alleanza nuova. Nuova non perché è un'altra, ma perché anche l'alleanza del Sinai ha bisogno come di una nuova creazione. Ma non cambia, ma è ricreata, perché la legge non è più sulla pietra, come dice Geremia, ma è scritta nel nostro cuore, l'alleanza nuova, come dice Geremia appunto, ma è sempre quella, non è un'altra, è l'alleanza di Dio con il suo popolo e con tutta l'umanità. Dio è fedele a quell'alleanza e la porta avanti, e in Gesù diviene eterna, di beni futuri, un'alleanza dei beni futuri che l'alleanza antica attendeva e prefigurava. E così questa lettura ci porta evidentemente al ricordo dell'Eucaristia, come viene ricordata, come viene illustrata, come abbiamo letto anche nel Vangelo. Sottolineerei solo due cose, e poi direi una cosa sulla prima lettura, poi andiamo avanti. Il racconto dell'ultima cena di quest'anno, dell'anno B, è quello di Marco, con un taglio. Comunque quello che abbiamo letto si divide in due parti evidenti, molto, molto chiare, nette. La prima è una preparazione. Al versetto 12, al versetto 16, i discepoli che gli chiedono a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? Perché tu possa, anzi, mangiare la Pasqua, tu possa mangiare la Pasqua. E al versetto 16 i discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. La preparazione è fatta dai discepoli, ma le istruzioni che Gesù dà mostra che c'è una preparazione che i discepoli trovano già preparata. E in ogni caso i discepoli hanno una parte essenziale nel mistero dell'ultima cena, perché a loro è affidato di preparare ogni cosa perché il Signore Gesù possa mangiare la Pasqua con i suoi discepoli. E poi abbiamo la seconda parte, il racconto dell'istituzione, le parole di Gesù sul pane e sul calice. Le parole che sono ricordate al versetto 25 danno il significato, Gesù dà uno dei significati a quello che ha compiuto. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Sappiamo che c'erano più calici nella Pasqua ebraica, uno di questi significava la vita, l'attesa del compimento finale, la vita eterna, l'adempimento delle promesse messianiche, il tempo escatologico. E Gesù qui lo ricorda: non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E la tensione escatologica finale che il sacrificio, l'ultima cena e quindi anche l'Eucarestia che a noi è data di celebrare deve avere. E un ultimo punto, sempre lo riprendiamo dopo, andiamo alla lettura dell'Esodo, sottolineo solo una cosa. Dice l'autore del libro dell'Esodo che Mosè va a riferire al popolo tutte le parole del Signore che ha ricevuto sul monte. Tutto il popolo, siamo al versetto 3, tutto il popolo a una sola voce risponde: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Notiamo la sequenza. Poi cosa fa Mosè? Allora scrive tutte le parole del Signore, si alza di buon mattino, erige un altare ai piedi del monte con le stele dei 12, incarica alcuni giovani di offrire olocausti, sacrificare giovenchi come sacrifici di comunioni per il Signore, e poi prende la metà del sangue, la mette in catini, ne versa una metà sull'altare e poi, dice il testo, prende il libro dell'alleanza a questo punto e lo legge in presenza del popolo. E il popolo risponde ancora una volta: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Notiamo che c'è un'aggiunta, interpretata in tanti modi, come sappiamo. Lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Nasse venishma. Lo faremo e lo ascolteremo. Come? Lo ascolteremo e lo faremo. Tante interpretazioni. Beh, siccome ce ne sono tante, se ne può aggiungere anche un'altra. Vuol dire che essendocene tante c'è spazio anche per un'altra. E si potrebbe tradurre: quanto il Signore ha detto, lo eseguiremo e così avremo veramente ascoltato. Perché l'ascolto della voce del Signore, Israele capisce bene, non è solo fatto con l'udito, ma è un ascolto di una parola che va eseguita, che chiede una parola che chiede di portare frutto, una parola che vuole compiere, non è una parola sola, semplice, che chiede di essere ascoltata e poi è finito, ma chiede di essere ascoltata per essere eseguita, per cambiare il cuore dell'uomo, lo sappiamo, per portare avanti il piano della salvezza. Israele tutte queste cose le sa e perciò dice: lo faremo e così veramente avremo ascoltato allora le parole del Signore. Perché a questo aveva ben capito di essere stato scelto, per questo aveva ben capito di essere stato scelto dal Signore. E allora vediamo cosa fa Mosè: prende il sangue e questa volta asperge il popolo. È molto bello. Solo a questa volta, solo ora Mosè può aspergere il popolo, perché il popolo ha aderito, ha detto sì. E non solo, cosa dice Mosè mentre asperge il popolo? Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Se non ci fosse stata la risposta, l'alleanza non si sarebbe conclusa. È un'alleanza univoca, lo sappiamo bene, perché è il Signore che dice, che dispone, e Israele accetta, ma Israele deve accettare, perché se non accetta l'alleanza non si conclude. E così troviamo anche nell'ultima cena. Il Signore Gesù, dice al versetto 23, prende il pane, ricorda Marco, recita la benedizione, lo spezza, lo dà loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prende un calice, rende grazie, lo dà loro e ne bevvero tutti. E disse a questo punto, questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Certamente sappiamo bene, difficile era per i discepoli comprendere tutto quella sera di fronte a queste parole, e sappiamo che ci hanno messo anche loro del tempo per comprenderle, hanno avuto bisogno di vedere il Signore risorto per comprendere quello che il Signore aveva detto e fatto, e avevano bisogno anche della luce dello Spirito. Tuttavia non si può escludere che queste parole le hanno sentite, e che qualche cosa, nonostante che Gesù non fosse ancora risorto e che lo Spirito non lo avessero ricevuto, qualche cosa di strano nelle loro orecchie deve avere suonato, perché mai si era detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi. E tutti bevvero. Non hanno compreso, ma tutti bevvero. L'ultima cena non avrebbe potuto realizzarsi se i discepoli non avessero condiviso le parole di Gesù, il loro significato, pur non comprendendolo, senza mangiare e senza bere, per un atto di convivialità, ma per un atto anche che andava oltre alla loro comprensione, un sì. E perciò vediamo anche qui l'alleanza va avanti, perché Israele dice di sì, e anche l'ultima cena può portare i frutti che porta, perché i discepoli hanno detto sì. E perciò concludiamo, in questo giorno in cui ricordiamo il corpo e il sangue di Gesù, il pane che si trasforma in corpo, il vino che si trasforma in sangue del Signore Gesù, e quindi tutti i significati che assume la vita divina, che non solo ci viene data attraverso l'ascolto, ma anche il corpo e il sangue, siamo concorporei, sappiamo bene la teologia, consanguinei attraverso l'assunzione del corpo e sangue di Gesù, ma c'è anche questo mistero della partecipazione dei discepoli lungo tutti i tempi, attraverso quello che ci è dato di celebrare, al mistero di Gesù. Siamo i destinatari, siamo coloro che sono salvati dalla parola del Signore, dal corpo e sangue di Gesù, ma siamo anche quelli che sono chiamati per grazia divina, perché non potrebbe essere altro che così. Siamo anche coloro che sono chiamati non solo a partecipare del sacrificio di Gesù, a partecipare di quello che la vita divina che ci viene data esige, come la vita divina che Gesù aveva in sé, non l'ha ricevuta, l'aveva. La vita divina di Gesù ha esigito in lui tutto quello che ha compiuto per l'umanità.